3. Cattolicità. La Chiesa possedeva un titolo di onore, che tutti erano d'accordo nel riconoscerle, un titolo che proprio a questo fine venne usato dai padri. Era un titolo che le sette non potevano pretendere per se stesse, né potevano impedire che ne fosse insignita colei a cui spettava di diritto, dal momento che si tratta del titolo con cui è specificamente indicata la Chiesa nel Credo. San Paolo ci dice che l'eretico si condanna da solo e di fronte alle sette dei primi secoli non vi fu bisogno di una testimonianza più chiara di quella che le sette davano da sole circa il contrasto che esisteva tra loro e la posizione della Chiesa in quel tempo. Le sette, dicono i padri, prendono il nome dal loro fondatore o dal luogo in cui sono nate o dalla dottrina che professano. Così fu fin dal principio. Io sono di Paolo, e io di Apollo, e io di Cefa. Invece, era stato promesso alla Chiesa che non avrebbe avuto alcun signore sulla terra e che a lei spettava riunire insieme in una sola famiglia i figli di Dio che erano dispersi. Il suo nome abituale, che era inteso sulla piazza del mercato e usato nel palazzo imperiale, che anche il primo venuto conosceva e che era usato negli atti ufficiali dello Stato, era quello di Chiesa Cattolica. Così Newman, trattando della Chiesa nel IV secolo e dei suoi rapporti con sette ed eresie, indica il tratto distintivo della comunità fondata dagli Apostoli, tratto distintivo con il quale si trova designata fin dal II secolo, poiché via via che la Chiesa prendeva coscienza della sua singolarità, fin dalle origini sperimentata, si accingeva a esprimerla con la preoccupazione costante di mettere in evidenza le proprie dimensioni essenziali. È il caso appunto della sua cattolicità. Osserva De Lubac, «Catholicos», in greco classico, era usato dai filosofi per indicare una proposizione universale. Ora, l'universale è un singolare e non deve essere confuso con una somma. La Chiesa non è cattolica perché attualmente è diffusa su tutta la faccia della terra e conta un gran numero di aderenti. Essa era già cattolica il mattino della Pentecoste, quando tutti i suoi membri erano contenuti in una piccola sala. Lo era al tempo in cui le ondate ariane sembravano sommergerla, lo sarà ancora domani se apostasie in massa le facessero perdere quasi tutti i fedeli. Essenzialmente, la cattolicità non è questione di geografia o di cifre. Se è vero che deve dilatarsi necessariamente nello spazio e manifestarsi agli occhi di tutti, non è tuttavia di natura materiale, ma spirituale. Essa, prima di tutto, è qualche cosa di intrinseco alla Chiesa. La Chiesa, in ogni uomo, si rivolge a tutto l'uomo, comprendendolo secondo tutta la sua natura. La cattolicità è dunque una dimensione essenziale della Chiesa ed esprime fondamentalmente la sua pertinenza all'umano in tutte le variabili delle sue espressioni. Che la Chiesa sia cattolica significa perciò che la verità e lo spirito della Chiesa, ciò che essa proclama e l'esperienza cui introduce, possono essere veicolati e assimilati da qualsiasi cultura e mentalità. La storia può aver registrato dei modi drammaticamente improvvidi, come delle sublimi condivisioni e valorizzazioni, ma ciò che è importante verificare è il carattere della dimensione umana nella sua interezza che definisce la cattolicità della Chiesa. La Chiesa reclama per sé la prerogativa dell'umano genuino, per cui qualsiasi cultura e mentalità può sperimentare la verità che la Chiesa proclama e l'esperienza che essa propone come il più adatto completamento di sé, come l'adempimento più adeguato. Il cattolicesimo, infatti, dichiara di corrispondere semplicemente a ciò cui è destinato l'uomo. Osserva Danielù, trattando del rapporto tra la Chiesa e le differenti civiltà. Ora, v'è sempre la tentazione di ridurre l'unità all'uniformità, di concepirla sotto forma d'una centralizzazione sul piano dell'organizzazione o sotto forma d'un modo comune di espressione per quanto riguarda le formulazioni teologiche, ma l'unità vera è quella che è nello stesso tempo cattolicità, quella che, internamente all'unità della fede, all'unità della Chiesa, all'unità del dogma, all'unità dell'Eucaristia, si esprime attraverso il differenziarsi delle mentalità, delle culture, delle civiltà. È un'espressione varia e differenziata che non si qualifica come esteriore dimostrazione di grandezza, di successo o di conquista, bensì come risposta a un imperativo interiore del cuore creato, poiché, come dice Carl Adam, Cristo è apparso come redentore dell'umanità intera, perciò anche il suo corpo, per essenza, tende a includere l'umanità intera. Chi legga la storia della Chiesa con animo aperto non può esimersi dal notare come l'esperienza cristiana abbia incessantemente assimilato e valorizzato tutto quanto mostrava una ricchezza autenticamente umana. La terminologia e le categorie mentali ebraiche furono subito messe a confronto con la cultura ellenistica e gli apologisti del secondo secolo, aprendo coraggiosamente un dialogo con il loro ambiente, documentano con le loro opere il tentativo di stabilire un contatto tra il messaggio cristiano e l'ellenismo. Se guardiamo poi a una delle realizzazioni più imponenti della storia cristiana, il monachesimo, troviamo pienamente esemplificata questa capacità di assumere dati provenienti da diverse culture. E nell'identico spirito di adattamento possiamo citare due missionari gesuiti, Matteo Ricci e Roberto De Nobili. Il primo, designato alla fine del Cinquecento per una missione in Cina, si era preparato con passione alla sua opera apostolica, cercando di conoscere i filosofi, la letteratura e le religioni della terra in cui stava per sbarcare. Morì in Cina nel 1610, onorato alla corte imperiale come astronomo e matematico, e non cessò mai di predicare il cristianesimo, tentando sempre di mostrarne la concreta vivibilità anche da parte di chi fosse stato cresciuto all'ombra di valori ben diversi da quelli occidentali, valori che la rivelazione cristiana avrebbe aiutato anzitutto a comprendere e non a sacrificare. Qualche anno dopo moriva l'altro gesuita che aveva introdotto lo stesso spirito di adattamento nella sua missione in India. Egli si era immedesimato seriamente nel modo di vivere e di pensare dell'India e per tutta la vita cercò di introdurre il Vangelo nell'universo mentale indiano. Conosceva il sanscrito, ma sapeva anche predicare nell'idioma popolare e valorizzò in coloro che convertiva tutte le abitudini indù che non fossero apertamente in contraddizione con il messaggio cristiano. Simili metodi per proporre il fatto cristiano non mancarono di provocare obiezioni e discussioni all'interno della Chiesa, testimoniano però la capacità multiforme dell'esperienza cristiana di rivolgersi all'uomo come tale e non all'esponente di quella o quell'altra civiltà. E quando la Chiesa nella sua ufficialità si assunse il compito di dirigere l'attività missionaria con un'apposita istituzione, la Congregazione de Propaganda Fide nel 1622, essa, nelle istruzioni che invia ai missionari, mostra di aver colto l'importanza di quelle esperienze. Impone infatti la conoscenza della lingua e della cultura del luogo in cui si va a predicare e a vivere, e ricorda accuratamente che i missionari sono sul posto per proporre la fede, non per imporre una cultura particolare. La cattolicità, come qualità intrinseca della Chiesa, deve essere dimensione personale di ogni cristiano, anche non chiamato a una specifica vocazione missionaria. 4. Apostolicità. Come la cattolicità riguarda l'universalità intrinseca della Chiesa, fino a documentarsi nella sua dimensione spaziale, spazio quindi da intendersi come categoria sia interiore sia esteriore, l'apostolicità è la caratteristica della Chiesa che indica la sua capacità di affrontare in modo organicamente unitario il tempo. È la dimensione storica. La Chiesa afferma la sua autorità unica a essere depositaria di una tradizione di valori e di realtà che deriva dagli Apostoli. Come Cristo ha voluto legare la sua opera e la sua presenza nel mondo agli Apostoli, indicando uno di essi come punto di riferimento autorevole, così la Chiesa è legata ai successori di Pietro e degli Apostoli, Papa e Vescovi. Tale successione, storicamente documentabile per il Vescovo di Roma, è unitaria e ininterrotta proprio attraverso l'azione del Vescovo di Roma. Sarà Ireneo, vissuto nel II secolo, a sottolineare in modo particolarmente vigoroso tale carattere di apostolicità della Chiesa, evidenziando la funzione eminente degli Apostoli e la conservazione della tradizione mediante la successione apostolica. Alla domanda su quali siano queste successioni e a quale tutte si riconducano, Ireneo non esita a rispondere. Dunque, la tradizione degli Apostoli, manifestata in tutto quanto il mondo, possono vederla in ogni Chiesa tutti coloro che vogliono vedere la verità, e noi possiamo enumerare i Vescovi stabiliti dagli Apostoli nelle Chiese e i loro successori fino a noi. Ma poiché sarebbe troppo lungo in quest'opera enumerare le successioni di tutte le Chiese, prenderemo la Chiesa grandissima e antichissima e a tutti nota, la Chiesa fondata e stabilita a Roma dai due gloriosissimi Apostoli, Pietro e Paolo. Infatti, con questa Chiesa, in ragione della sua origine più eccellente, deve necessariamente essere d'accordo ogni Chiesa, nella quale per tutti gli uomini, sempre, è stata conservata la tradizione che viene dagli Apostoli. E conclude, dopo aver ultimato la circostanziata e meticolosa enumerazione, tali, essendo dunque le prove, non si deve cercare presso altri la verità, che è facile prendere dalla Chiesa, poiché gli Apostoli ammassarono in lei, come in un ricco tesoro, nella maniera più piena, tutto ciò che riguarda la verità, affinché chiunque vuole prenda da lei la bevanda della vita. Così, se tutte le Chiese riconducono le loro origini a un Apostolo, di fatto l'unica successione documentabile è quella di Roma. Il valore di tale successione apostolica sta nel carattere di miracolo che conferisce al fenomeno stesso della Chiesa. La resistenza costruttiva nel tempo, proprio in quelle espressioni ideali e in quelle strutture di esperienza e di organizzazione che sembrerebbero, come di norma sono, essenzialmente contingenti, è, nella dimensione storica della Chiesa, il miracolo più grande. Costituisce il radicarsi nel tessuto della storia delle parole di Gesù. In verità vi dico, se uno osserva la mia parola, non conoscerà mai la morte. Sono le parole che scandalizzarono i farisei che stavano discutendo con Gesù, le parole a causa delle quali lo tacciarono di essere indemoniato. Nessun uomo, infatti, può sottrarsi alla precarietà della vita, e solo dove appare un valore che si collochi permanente nel tempo, si può dire che esso porta il senso divino delle cose. Anche negli aspetti più normali della nostra esistenza, consideriamo un miracolo se un sentimento, un legame, una convinzione durano tutta la vita, se tutto ciò che è legato al tempo riesce a permanere. La Chiesa afferma la sua capacità di affrontare il tempo non solo come forza di conservare un passato, ma, forte delle promesse di Gesù, come sfida all'avvenire. La valorizzazione del proprio passato, la fedeltà alle proprie origini, è sintomo della potenza di una personalità che tenderà sempre più ad avere coscienza della sua traccia nella storia. Ma se il permanere intatto del valore del passato è un miracolo, ancor più imponente è l'affermazione di poter realizzare tale permanenza nel futuro. La superiorità della Chiesa sul tempo, infatti, è una sfida inimmaginabile, è dono che la Chiesa accoglie come tale, frutto della presenza di Gesù nel mondo fino alla fine dei tempi, realizzato dal suo Spirito, che non cessa di assistere il segno in cui quella presenza vive. Per concludere, un rilievo particolare va riservato a ciò che si è appena accennato all'inizio di queste brevi annotazioni sui tratti fondamentali della Chiesa, da verificare per sperimentarne il valore divino. Mi preme ricordare come la categoria dell'unità sia l'orizzonte in cui si situano le altre categorie elencate. La santità, l'energia realizzatrice dell'unità dell'Io all'interno dell'unica Chiesa, la cattolicità, cioè universalità, per cui ogni valore rifluisce in un unico orizzonte di completa esperienza dell'umano, l'apostolicità, che colloca all'interno della vicenda umana l'origine di una nuova storia, unitaria nella sua capacità di permanente esperienza di accoglimento dell'assoluto nel tempo. Così, ognuno di questi tratti distintivi spalanca la mente e il cuore ad abbeverarsi a tutte le ricchezze dell'umano autentico presente in tutta l'umanità, la cui origine è una, il cui destino è uno, i cui diversi cammini sono chiamati a realizzarsi nella compagnia di quell'uno che ha voluto rendersi dono umano perché non smarrissimo la strada.